Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili del Sega Saturn. Oh, ed eccoci qua a parlare di un'altra console, purtroppo a noi sconosciuta, nel senso che l'abbiamo recuperata solo successivamente, ma che presenta dei titoli uno meglio dell'altro. Ce ne sono tantissimi da recuperare per il Saturn, è una console che meriterebbe maggior risalto, come cerchiamo di fare con questa serie, dove andiamo a prendere, a scovare quelli che sono gemme nascoste o comunque giochi meno conosciuti per portarli alla luce. Se volete aiutarci in questa impresa potete mandarci un vocale direttamente su enciclopediadevideogiochi.it consigliandoci i vostri giochi preferiti per Saturn. E cominciamo subito quindi! Sento di essere in dovere di citare il mitico Astal, un gioco veramente veramente sconosciuto, non ho mai sentito nessuno nominarlo da nessuna parte, ma che è un titolo platform che secondo me merita parecchio, del 95, sviluppato dalla Sega stessa e che presenta questo protagonista platform 2D, protagonista che è molto particolare con questi capelli rossi fluenti, ma che è particolare perché presenta tutti sprite disegnati un po' alla Sony. Ricorda molto i titoli precedenti, insomma, di Sega, ma in un ambiente che ha del 3D o comunque del parallax scrolling, quindi sembra molto 3D. La cosa che mi ha stupito subito è la quantità di mosse e di cose che succedono a schermo. Uno, perché il nostro protagonista Astal può prendere degli oggetti e vediamo muoversi indietro la telecamera a zoomare in fuori, e Astal può prendere delle pezzi di montagna e lanciarli contro i nemici, quindi questa cosa lo rende molto molto interessante, ma non solo, perché ci sono anche degli elementi di storia livello dopo livello che ci vengono incontro. Ad esempio, a un certo punto troveremo dei nemici che ci lanciano delle frecce da lontano e dovremo superare una sezione evitando le frecce, o ad esempio abbiamo un compagno, una specie di uccellino che possiamo utilizzare un po' come arma proiettile, dei combattimenti che diventano anche con delle zone 3D. Abbiamo, mi ricordo particolare, un occhio volante che si presenta a noi in una rotazione a 90 gradi dello schermo, quindi non siamo più in uno schema bidimensionale ma improvvisamente diventa ruotato di 90 gradi per poi ritornare normale nelle transizioni tra una e l'altra. Possiamo prendere nemici, scagliarli in giro, veramente di tutto e di più con questo sistema dei cristalli che ci permettono di fare super mosse e tanto altro. Ricorda molto Sonic da alcuni punti di vista e credo sia anche integrata un po' la lore tra i due giochi, ci siano delle cose tra i due, molto molto carino, sicuramente da recuperare. Anche la musica è molto interessante, Saturn ovviamente non si smentisce mai da questo punto di vista.
Gioco che sicuramente non può mancare nella libreria di ogni possessore di Sega Saturn è Waku Waku 7, un picchiaduro a incontri del 1996 sviluppato da Sunsoft. Questo picchiaduro è riuscito a ritagliarsi un suo spazio nel possente mondo dei picchiaduro, soprattutto della metà degli anni 90, grazie alla sua vivacia e i suoi colori molto forti. E soprattutto una particolarità forse fondamentale per questo gioco sono le molteplici citazioni recensioni che vengono fatte e che sono servite da ispirazione per la creazione di questo gioco, a partire dalla trama. Waku Waku 7 infatti è una storia simile a quella del classico Dragon Ball, con queste 7 sfere che una volta riunite concederanno al loro possessore di esprimere un desiderio, come succedeva con le sfere del drago appunto in Dragon Ball, e ogni personaggio selezionabile ha una sfera di vario colore, sono i 7 colori dell'arcobaleno, e quindi questo torneo, tra virgolette, il motivo per questo picchiaduro ovviamente è la sfida tra i vari possessori di queste sfere per accaparrarsele tutte e decidere il proprio desiderio. L'aria molto scanzonata sia della tematica ma anche proprio dei personaggi, oltre alle suddette citazioni, rende questo gioco molto divertente e anche molto colorito, e non si prende tanto sul serio. Gli stessi personaggi sono molto caricaturali e molto esagerati, quasi come in un cartone animato giapponese. Il finale è un'altra chicca, perché raggiunte le 7 sfere evochiamo sì questa entità che si rivela essere una fatina per questo desiderio, ma prima liberiamo, ahimè, un grosso demone gigantesco che dovremmo affrontare non prima di essere stati ingigantiti come Godzilla e combattendo tra i muri delle città in pieno stile dei film dei mostri giapponesi. Davvero molto carino, anche la colonna sonora è molto vivace e divertente e valorizza ancora di più questo gioco davvero spumeggiante.
Il secondo titolo di cui vi voglio parlare è un gioco che magari è conosciuto di più perché conosciuto è il suo autore. Infatti stiamo parlando di Police Notes di Hideo Kojima, uno dei titoli iniziali prima di creare Metal Gear Solid. In realtà Metal Gear l'aveva già pubblicato, ma ovviamente stiamo parlando di Konami, stiamo parlando di un'avventura grafica un po' sullo stile di quello che è stato fatto con Snatcher, di cui abbiamo parlato nell'enciclopedia, con un titolo uscito inizialmente su NEC, PC 9821, 9801 in realtà, e 3DO Interactive, e poi è stata fatta una versione per PlayStation e la versione per Sega Saturn, che forse è quella riuscita meglio, del 96. Si tratta di un'avventura grafica slash graphic novel, si potrebbe dire, anche con diversi remake appunto, di cui il Saturn è la versione migliore secondo me, con tanto di doppiaggio completamente in inglese, molto molto interessante. Ci sono notevoli citazioni nella trama, dove il nostro protagonista Jonathan Ingram, che è un ex membro di questa squadra Police Notes, cioè gli agenti di polizia in tuta da astronauta assegnati alla prima colonna spaziale orbitante sulla Terra, che si chiama Beyond, in una trama abbastanza coinvolgente che ci vedrà protagonisti girare. Ci sono diversi anni di questa avventura grafica, non vi spoilerò niente, semplicemente perché merita sicuramente di essere recuperato e giocato in tutte le sue salse. Un pochino un genere che può non piacere, ma sicuramente se vi piace la storia e volete sapere la testa di Kojima, il cervello di Kojima, cosa pensava in quegli anni, veramente è da recuperare assolutamente. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Un altro gioco davvero divertente che non si prende sul serio è Three Dirty Dwarves, un gioco sempre del 96, sviluppato da Palooza Interactive e pubblicato dalla Sega. È un picchiaduro a scorrimento, un classico beat'em up con grafica che sembra uscita proprio dai cartoni animati. E questo connubio col mondo dei cartoni animati lo abbiamo già nelle cutscene, anche nell'intro, che sembra proprio una puntata, un episodio di un cartone che ci introduce alla storia, che vede dei giovani bambini giocare attorno a un tavolo a giochi di ruolo, quindi una componente nerd già all'inizio, ma vediamo che questi bambini sono prigionieri dell'esercito perché in realtà erano stati creati geneticamente come dei super soldati ed invece si sono dimostrati dei piccoli geni e per passare il tempo si dedicano a questo gioco da tavolo, gioco di ruolo. Ma concentrandosi subito sulla surrealità di questo titolo, questi tre nani barbari in realtà riescono a uscire, grazie proprio alle giocate dei bambini, a uscire dal gioco ed arrivare nel mondo reale con l'obiettivo di salvare questi bambini. Quindi un concetto che rompe la quarta parete all'interno di un gioco e la trovo molto interessante per poi tutto lo svolgimento, il che è un classico picchiaduro, quindi il gameplay è molto basilare. Ci sono questi barbari che hanno perso le loro armature medievali e precipitando in un negozio sportivo si vestono molto anni 90, anche qui con tutte attrezzature sportive, elmetti da football, mazze da baseball, birilli del bowling e palle da bowling ovviamente, e si devono far strada tra di nemici dell'esercito ma anche degli stessi nemici fantasy, perché queste porte che hanno aperto per poter arrivare nel mondo reale tra virgolette ha fatto sì che anche i mostri fantasy li seguissero in questo mondo, quindi abbiamo una mescolanza di moderno ma di medievale in un ambiente molto urbano e della giocabilità molto fluida. L'ho trovato molto interessante dal punto di vista del gameplay. Si può giocare contemporaneamente in tre persone utilizzando ognuno il proprio barbaro, oppure anche giocando in meno giocatori, uno avrà la possibilità di utilizzare e cambiare i vari personaggi rimasti. In single player, ad esempio, potremmo usarli tutti e tre scambiandoli e una volta che sarà sconfitto uno, prendendo controllo del secondo, potremo andare a recuperarlo colpendolo e quindi schiaffeggiandolo per risvegliarsi. Un sistema molto curioso ma interessante per la gestione delle vite e dei crediti nel gioco. Il finale anche qui è molto divertente e scanzonato, con il generale che cerca di corrompere i barbari a entrare a far parte dell'esercito promettendogli armi e distruzione, e i bambini per far tornare questi barbari dalla loro parte continuano a tirare i dadi da 20 tipici dei giochi di ruolo finché non hanno un risultato di successo e questi 3 Dirty Dwarves sconfiggono il nemico liberando i bambini. È un finale molto divertente, come peraltro tutto il gioco, che consiglio caldamente.
Chiudo con un altro titolo molto molto interessante, è una riedizione, un seguito, chiamatelo un po' come volete. Stiamo parlando di Tempest 2000, lo sparatutto classicissimo che tutti conoscono, riedito in tantissime salse. Qui viene trattato in una versione che è uscita su Jaguar, MS-DOS, PlayStation, Saturn e Macintosh. La versione Saturn me lo ricordo benissimo perché c'è il gioco di Jeff Minter, insomma, viene visto molto molto bene. Utilizzavo la tecnologia del Quadra Scan di Atari, appunto, applicata a questo titolo, che risulta veramente molto bello. Molto bello dal punto di vista del sonoro, che è recuperato e migliorato notevolmente nella sua versione in cui dobbiamo fare, insomma, i soliti schemi che ci ricordiamo da Tempest, ma che aggiunge la versione dei potenziamenti, quindi la possibilità di potenziare la nostra navicella per sparare meglio. Molto molto interessante, ci sono i laser a particelle, gli spike layers, la palla a miccia, me la ricordo io, per fare degli attacchi per sconfiggere più nemici contemporaneamente. La versione iniziale è stata sviluppata su Atari Jaguar, appunto della Atari stessa, ma poi sono state fatte diverse conversioni, tra cui quella Saturn forse è la migliore riuscita, e c'è parecchio da discutere anche sul fatto che alcune conversioni migliori siano state quelle del Saturn, che però non ha avuto così tanto successo, e quindi molti dei giochi che abbiamo citato ce li ricordiamo per altre versioni che però sono uscite peggio, ma questa qua merita tantissimo. Tempest è un grande classico, se non volete giocarvi l'originale sicuramente questo vi dà un'esperienza molto simile a quella dell'originale, ma in una salsa un pochino più nuova e un pochino più accattivante.
Un ultimo gioco che davvero non può mancare nella libreria del Sega Saturn è Guardian Heroes, forse uno dei giochi più famosi di questa console, un gioco del 96, come gli altri giochi che ho proposto in questo editoriale, è sviluppato da Treasure e pubblicato sempre da Sega. È un picchiaduro a scorrimento con elementi RPG.
gli stessi sviluppatori lo chiamano un fighting RPG dalle molte idee innovative. Una su tutte, forse quello che lo differenzia maggiormente dai picchiaduro a scorrimento degli anni 90, ma anche in generale, è il sistema a tre profondità, un po' come succede anche nei primi giochi di Fatal Fury, dove ci si poteva spostare dal primo piano al background e fare gli attacchi passando da una parte all'altra. In questa occasione abbiamo tre: abbiamo il primissimo piano, la parte centrale e quella nello sfondo, e spostandoci nei vari livelli potremo evitare attacchi e contrattaccare con grande efficacia. Questo gioco ha molta influenza dai cartoni animati giapponesi, gli anime giapponesi, lo si vede anche dall'intro che sembra proprio una sigla classica da cartone animato, e anche la storia, per quanto basilare, è molto interessante, perché dopo una parte iniziale, dopo la prima missione uguale per tutti i personaggi, il gioco ci metterà a disposizione delle scelte multiple. Potremmo scegliere, come succedeva nei giochi ad esempio di Dungeons and Dragons, Tower of Doom e Shadows over Mystara, potremmo scegliere i nostri itinerari, ma anche alcune possibilità fondamentali che sbloccheranno i molti finali alternativi che ha questo gioco. Potremmo schierarci tra parti diverse della grande guerra che fa da storia principale del gioco, e potremmo sconfiggere alcuni nemici piuttosto che altri, e boss più o meno importanti e segreti che ci aiuteranno a espandere ancora di più la storia e la lore di questo gioco, che ha davvero davvero tantissimo materiale. Ed è per questo che ha anche una giocabilità estremamente longeva, perché non solo cambia in base al personaggio che abbiamo, ma anche proprio alle scelte che faremo. Un gioco davvero interessante che sicuramente intratterrà chiunque per un sacco di tempo. Tutto questo anche accompagnato da una colonna sonora meravigliosa, degna di qualsiasi RPG blasonato, davvero un prodotto a tutto tondo con idee molto creative che sicuramente divertiranno per un sacco di tempo. Voi conoscevate questi giochi? Ci avete mai giocato? E ce ne consigliereste degli altri che devono entrare di diritto nella collezione di ogni buon collezionista? Fatecelo sapere seguendo i link su enciclopediadivideogiochi.it, e magari, perché no, unendovi al gruppo Telegram t.me/enciclopediadivideogiochi.